Questa puntata speciale di Worlds on Streaming è andata live sul mio canale YouTube assieme ad Antonio Moscatello e Omar Serafini, va in onda su Fantascientificast con il tacito assenso del nostro leader Massimo Kim Jong-un. Buon ascolto!
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Buonasera e benvenuti, vedete già la super locandina qua al mio fianco e due ospiti sotto di me che vi faccio vedere immediatamente. Come avete appena potuto vedere parleremo di Pulgasari, un mostro nordcoreano, e con me c'è Omar Serafini e Antonio Moscatello. Eccoci qua. Ciao. Grazie per essere arrivati fino a qui. Grazie a tutti.
Ciao.
E prima di iniziare la live, questo mi prendo 2 minuti per fare una cosa che si chiama salutare la gente che è già arrivata molto rapidamente. Taddia Patacca, grazie Stefano Petroni. Poi abbiamo Luca Pulgasari, Pulgasari il Patacca dei Kaiju. Oh. Ok. Poi Alessandro Bicetto.
Sei visto di
ciao.
Peggio, eh?
Esatto. Abbiamo Stefano Castelvetri.
Oh Madonna, che onore.
Beh, fra l'altro è il mio vicino di casa, non dovevo dire. Ma ha rilasciato un nuovo raccontino che sto leggendo, non ditelo a Casolino che è ancora Gricon da finire, e quindi prima o poi bisognerà chiamare anche lui e fare una live. Magari lo fate te Casolino, Omar, non lo so.
Vedremo. Se Stefano vuol venire è sempre ben accetto.
E poi buonasera a tutti, grazie Daniele di essere qua. Bu già in ritardo, cioè così, e poi Daniele Barabani che ci saluta direttamente da qua. Allora, qualche cosa da dire, 2 secondi appena trovo l'immagine. Omar Serafini lo dovreste conoscere per una cosa che fa da tanto tempo ed è anche molto bella e si chiama Fantascientificast. Cioè, non sento nessuno, commenti, dai Omar, dici qualcosa su Fantascientificast, facci sapere, invoglia la gente ad ascoltare il tuo podcast.
Solamente il fatto che tutti e tre praticamente partecipiamo tuttora a questa trasmissione vale solamente quello la pena. No, e tra l'altro è fatto bene che bene o male siamo una realtà che insomma nel mondo del podcasting indipendente italiano siamo ormai 8 anni, per cui è una bella cifra e stiamo ancora in essere, perché tanti podcast di quelli storici nati ai tempi si sono persi lungo la strada. È una bella esperienza, ormai siamo arrivati quasi a 550 puntate, per cui ascoltateci, al di là di tutto cerchiamo di trattare la fantascienza nella maniera più tranquilla, più commestibile possibile, passatemi il termine, perché certe volte quando si parla di fantascienza si pensa sempre a qualcosa di molto complicato, ma nel nostro caso cerchiamo di affrontare i vari aspetti di questo universo nella maniera più tranquilla possibile e comprensibile per tutti, sempre poi nell'ottica poi di lasciare l'approfondimento ai nostri ascoltatori.
Sì, adesso non fate caso, ecco, al fatto che sono sparito, mi dovreste sentire lo stesso. Purtroppo ho un problema con la webcam, ovviamente, no, parte esattamente.
E che ti stai avvicinando anche te alla verità, vedi?
Sì, sì, ma lasciamo stare la verità a cui io mi sto avvicinando.
Con la B maiuscola. No, e poi soprattutto, ecco Marco, permettimi di dire una cosa, sì, che Fantascientificas da circa quasi 2 anni ha uno spin-off che è la sindrome di Nomaru, dove c'è Antonio che è una delle colonne portanti, per cui vi consiglio solamente anche l'ascolto per quello.
Sì, sì, infatti tra Antonio Moscatello e poi Marco Casolino lo fanno benissimo. E andiamo avanti con l'ultima cosa che volevo farvi vedere, la Eurocon 2021. Vi ricordo, sono arrivate le ultime iscrizioni, è stata appena annunciata Chase Matterson, l'ITA di Star Trek Deep Space Nine, assieme a tantissimi altri scrittori e via dicendo che parteciperanno, quindi sono gli ultimi posti disponibili per il momento, andate a informarvi sul sito e partecipate, numerosissimi. Esatto, intanto è arrivato già un commento, la webcam l'ha mangiata Pulgassari, e vabbè, e via. Allora, io ragazzi, perché siamo tutti giovani, diciamo, uso questo gergo giovanile, direi di partire dal film, perché ci sono due cose, giusto Antonio?
Sì, sì. Quali due cose?
Allora, due cose, la prima è il film, e la storia del film, capito?
È certo che è un altro film.
È un film e se stesso, infatti adesso faccio...
Forse è migliore del film stesso, vero Antonio?
Esatto, assolutamente.
È una sceneggiatura che proprio non c'è paragone, è come se l'avessero, diciamo, sceneggiata da una Hollywood e l'altra non so dove, insomma.
Esatto.
È Busto Arsizio, non per criticare Busto Arsizio.
Fra l'altro, se vedete qua alle mie spalle, dovreste vedere l'immagine di Shin Gojira, che è l'ultimo film sui kaiju di Hideaki Anno, e volevo appunto far vedere questo libro di Antonio Moscatello che riguarda appunto anche in parte la storia che andremo a raccontare oggi di questo film. Se lo trovate, io ve lo consiglio, ovviamente non lo farà Antonio, perché sennò se ve lo consiglio io di prenderlo, lo trovate tranquillamente, Megumi, storie di rapimenti e spie della Corea del Nord. Direi che è assolutamente da leggere, per una parte di storia che noi occidentali magari conosciamo veramente poco. Bene, Omar, se possiamo iniziamo da te riguardo al film.
No, facciamo una disamina tecnica del film dopo praticamente quella che è veramente, però adesso come hai anticipato te Marco, come confermato Antonio, poi la parte succosa è veramente il background, la genesi, chiamiamola così, di questo film. Sfatiamo una cosa, Pulgassari tutto sommato è un buon kaiju eiga, perché tutto sommato, tenuto conto delle produzioni, perché parliamo del 1985, per cui siamo, tanto per dare i termini tecnici, siamo in piena era Heisei di Godzilla, per cui praticamente è dato che come staff all'interno di Pulgassari si basava, oltre, e qui non do spoiler perché dopo preferisco proprio passare la palla ad Antonio sulla genesi del film, però tenete conto che in Pulgassari, sia a livello di attore, per cui dentro Pulgassari c'è Kenpachiro Satsuma, che era l'interprete di Godzilla per quasi tutta la serie Heisei, ma poi c'era anche Teruyoshi Nakano, che era il direttore degli effetti speciali della Heisei, la saga Heisei, per cui e teniamo conto che per la Corea del Nord era un film ad alto budget, come si può suol dire. La trama è, diciamo, è tutta ambientata nella Corea feudale, per cui medievale praticamente, e sostanzialmente parla di questo, praticamente, ovviamente, del popolo oppresso, eccetera. A un certo punto, dietro le preghiere di questo contadino a cui gli era stata rapita la figlia, praticamente si genera Pulgassari, che è questo mostro che Marco aveva messo in locandina col cornuto, eccetera, che si erge a difensore del popolo, dato che però era molto goloso di cintura di ferro, sostanzialmente.
Ferro, sì,
ferro.
Va a finire che però, per assurdo, dopo, il buon Pulgassari si rivela tutto ciò, il contrario esatto di quello che voleva essere la critica, perché si rivela lui stesso più oppressore degli oppressori, passatemi il termine il gioco di parole. A livello tecnico è un bel kaiju Ega, fra parentesi, allora qui in Italia, fermo restando che qui in Italia non è mai arrivato, però diciamo, dato che è un film un po' particolare, lo trovate tranquillamente su YouTube, tanto sottotitolato.
Sì, sì, in italiano e in inglese.
Oppure, tanto poi c'è una bellissima edizione statunitense in DVD, tra l'altro, la consiglio perché è fatta veramente bene, come tanto anche, anche a livello di mastering del video. Potete recuperarlo perché, come ripeto, secondo me è un buon kaiju Ega. Diciamo che è a livelli di un Godzilla della saga Heisei come qualità,
anche perché la produzione, sì. Diciamo, nella produzione c'era la Toho, c'era,
sì, diciamo, la Toho. Diciamo che poi tra l'altro lì c'era stato anche il fatto che, almeno grazie a Dio, diciamo così, tutto lo staff Toho non era stato rapito, ma era lì consapevole, no? Diciamo, e tra l'altro ai tempi, non so se è vero Antonio, che tra l'altro erano stati anche criticati per questa scelta di andare a dare un supporto tecnico e di sviluppo per un film in Corea del Nord, che si sapeva benissimo come era stato, diciamo, come era stato diretto con il discorso del rapimento.
No, questo non si sapeva. Non si sapeva quello che stiamo per raccontare dopo. Non voglio spoilerare, sì. Ecco. Però no, non erano, diciamo, la Toho non era consapevole all'epoca del retroscena, come dire, geopolitico che stava dietro, che c'era dietro il film. Era però consapevole del fatto che era un film di sottile propaganda per la guerra del Nord, perché solitamente la propaganda era molto più accesa. E chiaramente era un film nordcoreano, nella politica dei blocchi dell'epoca. Immaginare che una casa di produzione giapponese andasse in Corea del Nord a fare un film, probabilmente, chissà, c'era anche un po' erano anni un po' particolari, perché erano gli anni in cui il Giappone si apriva anche alla Cina, c'era una politica, la politica giapponese era abbastanza spregiudicata, però fu criticata certamente tantissimo da poco per quella scelta.
Sì. Tra l'altro poi c'è da dire che la premessa che possiamo fare, senza dare spoiler, che dopo ti lascio la palla a te, Antonio, è il fatto che Kim Jong-il era, tra l'altro, diciamo che era allora era un appassionato tanto di kaiju Ega, tanto era un appassionato di Godzilla in una maniera incredibile, e in effetti la sua idea era di realizzare, passatemi il termine, il kaiju Ega definitivo, praticamente quello che doveva essere il capolavoro assoluto dei film dei mostri, per intenderci, che, come vi ripeto, tutto sommato non dico che arriva, però vi ripeto, il film a vederlo è abbastanza, diciamo, impeccabile, tenuto conto del genere e dell'epoca, ecco, mettiamola così, tecnicamente parlo,
Allora, io prima di parlare di come l'ho visto io tecnicamente, faccio due saluti. Intanto li faccio, è arrivato Luigi Giannetti e poi anche Crash Gamer TV, che mi saluta, e in più direi che Alessandro ci fa una domanda. Il nome significa qualcosa?
Lo sapete? Mi pare di sì, non sono sicuro, però fatemi fare un controllo sul... velocissimo.
Vabbè, mentre tu controlli, io dico come la penso su questo film. Avete visto alcune immagini mentre parlavano Antonio e Omar, ve la faccio rivedere una bellissima qui, del mostrone, questo è Pulgasari. Io l'ho trovato un film girato nell'85 simile alla qualità di un film girato nel 65, 70, 72. Questa è più o meno la qualità artistica che si poteva avere, ma più che altro, secondo me, il problema sono state, a parte gli attori nordcoreani, nettamente, in Boris li avrebbero definiti in un certo modo specifico, direi che è proprio la maestranza, cioè si vede le problematiche delle maestranze che non sanno fare, tra virgolette, il loro lavoro, quindi hanno difficoltà a fare delle cose base che invece in altri ambiti non creavano assolutamente problemi. L'ho trovato comunque un film abbastanza gradevole da vedere in compagnia, soprattutto se si ama il trash, perché ovviamente bisogna avere tanto pelo sullo stomaco per vederlo. però io ho visto, cioè, secondo me, ho letto anche articoli che ne parlavano anche in inglese, tutto quanto, ci sono varie visioni, se sia di propaganda della Corea del Nord, se invece sia proprio anche, cioè, si possa guardare in un attacco alla Corea del Nord stessa, perché comunque Pulgasari è un po' ambiguo, cioè prima aiuta, poi toglie, alcuni lo definiscono il capitalismo che poi viene battuto dalla classe operaia, altri invece dicono che sia la stessa egemonia della Corea del Nord questo Pulgasari, quindi vabbè,
io ho una versione particolare, magari poi ve la dico, ho sviluppato una mia convinzione, però non è definitiva, che poi magari vi dico. Ricordami, Marco, perché è un po'...
Ma, ecco, allora me lo segno.
È un po' particolare, ricordami di dirla, perché...
Nel finale lo lasciamo così. Sul film in sé vogliamo dire qualche cos'altro? Cioè, secondo me non c'è moltissimo altro da dire sulla realizzazione di questo film. Cioè, cosa succede? Che i contadini si ribellano a questi capi corrotti medievali della Corea del Nord, questo mostro viene richiamato da uno di questi morente, diventa sempre più grande mangiando il ferro, e poi alla fine si innesca questa battaglia tra i contadini che si vogliono ribellare, via dicendo, poi alla fine i contadini si liberano e insomma
Pulgasari allora, mie fonti mi dicono che Pulgasari è una storpiatura di Invincibile.
Perfetto.
Dato che però sono fonti nordcoreane, Antonio, direi che potrebbero essere un po' abbastanza inaffidabili.
Tra l'altro, alle poste di fonti nordcoreane, io devo dire che hanno chiuso alcuni canali YouTube che seguivo, che facevano vedere, ci sono degli altri, basta fare delle ricerche, ci sono proprio canali palesemente sponsorizzati dalla Corea del Nord, perché altrimenti le immagini non uscirebbero dalla Corea del Nord, che però io li seguo perché fanno vedere veramente come si vive, anche se tutto incredibilmente chiuso, io li guardo perché con interesse socio-psicologico di vedere che cosa ci sta raccontando questo regime, di come funziona.
Beh, in questo momento stanno abbastanza morendo di fame. No, morendo di fame ancora no, però stanno in gravi difficoltà perché il Covid, che loro dicono che non gli è arrivato, in realtà gli è arrivato, e se non gli è arrivato come virus, gli è arrivato come chiusura del paese, quindi da un punto di vista economico, ma questo è un altro discorso. Entriamo nella sceneggiatura della sceneggiatura.
Cioè come è nato questo film?
Nel back office di Pulgasari, che è la cosa forse più interessante. Allora, partiamo da un personaggio, Kim Jong-il. Il Kim Jong-il, padre dell'attuale dittatore Kim Jong-un, all'epoca era figlio, nel senso che era ancora vivo il padre Kim Il-sung, il fondatore e presidente eterno della Corea del Nord. Dovete sapere che la Corea del Nord ancora oggi ha come presidente Kim Il-sung, che è crepato nel 1900, che era 92 se non ricordo male, 93, scusatemi, 93, e quindi all'epoca Kim Jong-il era il numero due del regime ed era responsabile della propaganda e della cinematografia. Il regime nordcoreano ha dato sempre una particolare importanza al cinema, perché il cinema era considerato lo strumento di propaganda principe, assieme ovviamente alla radio, che in Corea del Nord aveva e ha un solo canale, cioè quello là in cui parlano loro. Quindi il cinema quindi doveva essere uno strumento patriottico. Il problema di Kim Jong-il è che lui, nato in Russia, in Unione Sovietica, aveva sviluppato un amore particolare per il cinema, ma non per il cinema lacrimevole in cui c'è stava la solita eroina o eroe coreano che resiste al giapponese cattivo in un mare di sangue. Mare di sangue era il titolo del colossal nordcoreano dell'epoca. A lui questi film lacrimevoli non piacevano, a lui piaceva Rambo. A lui piaceva Venerdì 13, a lui piacevano tutti, diciamo, i filmoni hollywoodiani d'azione in cui succedeva di tutto. E lui non solo amava il cinema come spettatore, aveva 50.000 videocassette VHS nella sua videoteca. Non solo gli piaceva il cinema come spettatore, ma lui è il fondatore degli studios, chiamiamoli così, nordcoreani, nonché regista, si fa per dire, comunque regista di una serie di film a sua volta. Kim Jong-il, che è morto nel 2011 da leader della Corea del Nord, ha firmato alcuni film, tra i quali un clone del Titanic, quindi era un appassionato di cinema a tutto tondo. Il problema era che lui chiedeva alle maestranze, appunto, nordcoreane di produrre dei film che gli piacessero, e questi continuavano a produrre le stesse storie lacrimevoli, le eroine, i giapponesi cattivi, insomma si era francamente rotto le scatole di questa sbobba che gli passava, e decise di reclutare un cineasta sudcoreano che gli rifondasse il cinema, l'industria del cinema. All'epoca però la Corea del Nord aveva l'abitudine di reclutare le sue maestranze all'estero, diciamo così, rapendole. Cioè, gli servivano degli insegnanti per le spie, perché dovevano insegnare le spie come infiltrarsi, come vivere in Giappone. Andavano in Giappone, rapivano un po' di gente a caso e se la portavano in Corea del Nord. Sto parlando della metà degli anni 70, della seconda metà degli anni 70. E nel 1978 riescono ad attirare Corea del Nord, ad attirare a Hong Kong, Choe Un-hae. Scusate, io li leggo i nomi perché i nomi coreani sono sempre, quelli hanno tre cognomi in Corea, quindi se ti sbagli continuamente, quindi i nomi me li ho scritti qui. Choi era, come posso dire, l'Anna Magnani del cinema sudcoreano, era un'attrice famosissima.
Tra l'altro si è spenta da poco anche per Antonio, sa un paio di anni.
Sì, anche lei è morta da pochissimo, è morta da poco tempo. E quindi riescono ad attirarla ad Hong Kong, perché che era successo? Choi era la moglie, era sposata, in realtà avevano divorziato in quel momento, era la moglie di Shin Sang-ok, che qualcuno considerava all'epoca l'Orson Welles sudcoreano. Shin e Choi però, che erano una coppia cinematografica consolidata, avevano un problema in Corea del Sud, perché all'epoca non c'era il dittatore, non c'era la dittatura solo al nord, c'era la dittatura pure al sud. Il dittatore Park aveva sostanzialmente tolto a Shin, che aveva una sua casa di produzione indipendente, la licenza. Quindi questi qui avevano costituito un loro ufficio di produzione a Hong Kong, e da lì producevano i loro film, solo che stavano sempre alla canna del gas per quanto riguarda i finanziamenti. In qualche modo, attraverso personaggi un po' equivoci, riuscirono ad attirare Choi a Hong Kong, la portarono per incontrare un finanziatore alla Repulse Bay, e lì la misero in un sacco, in un barchino, e se la portarono in Corea del Nord. Arrivata in Corea del Nord, Choi esce fuori da questo barchino, lei racconta, avevo i capelli tutti disfatti, i vestiti tutti, perché poi era una signora di una certa importanza e di una certa fama. Arrivata lì dopo, quanto sarà stata, adesso non saprei dire quanta navigazione ha fatto in questo barchino, le si avvicina un personaggio grassoccio, vestito alla Mao, che le dà la mano. Lei non è lui il personaggio grassoccio, e si presenta come Kim Jong-il, il figlio di Kim Il-sung. Lei lì è costretta a darle la mano e scattano le fotografie, scattano i fotografi, scattano le loro immagini. Dopo qualche mese, stiamo parlando del 1978, la stessa operazione riescono a farla col marito, ex marito, il quale in qualche modo la stava anche cercando. Riescono a tirare anche lui a Repulse Bay e alla stessa identica maniera se lo portano in Corea del Nord. A questo punto Kim Jong-il ha nelle mani il suo regista, Shin Sang-ok. Shin Sang-ok però era un tipetto alquanto fumantino, non era un personaggio che era così facile da mettere sotto schiaffo, insomma aveva già resistito a un dittatore a casa sua, e dice no, io il cinema per voi, il cinema di propaganda per voi non lo voglio fare. Quindi viene prima schiaffato in una topaia di carcere, a soffrire come un cane, come accadeva e poi in campo di rieducazione, insomma, fa quel tipo di trafila che fanno quelli che sono riottosi nei confronti del regime nordcoreano, e resta lì per qualche anno all'interno, mentre la moglie o ex moglie tutto sommato viene trattata meglio, perché comunque era una star. In tutto questo tenete presente che il regime aveva ormai fatto passare la voce che i due, che avevano simpatie di sinistra, che i due cineasti in realtà in Corea del Nord c'erano andati volontariamente, erano scappati in Corea del Nord, cioè la macchina di propaganda li aveva anche marchiati come collaboratori del regime di Pyongyang. Dopo qualche anno di prigione, anche Shin capisce che tutto sommato collaborando forse si potevano creare le condizioni per telare, e quindi chiede di poter incontrare Kim e gli dice: sono a tua disposizione, vuoi fondare il cinema, il nuovo cinema nordcoreano, lo faremo assieme. Quindi lui e Choi vengono messi a capo degli studios e cominciano a produrre film, ne fanno diversi, parecchi, e questo per anni. Stiamo parlando dal 78, nell'85 esce il loro capolavoro, che è Pulgasari.
Ma recita anche lei, giusto, in Pulgasari?
No, non mi pare che reciti anche lei, non mi pare proprio.
No, non c'è,
perché poi lei era più vecchia di Shin, quindi cominciava ad avere più anni, poi comunque lei aveva una funzione all'interno ha una funzione più direttiva, faceva molto, non faceva più l'attrice veramente. Quindi loro, insomma, a questo punto cominciano a ingranare, raccolgono la fiducia di Kim, il quale si convince: beh, questi qui hanno effettivamente, è entrato in loro lo spirito della giuce.
Ma sotto sotto.
Poi vi spiego cos'è la giuce, perché la giuce è importante secondo me per capire Pulgasari. Quindi alla fine si convince che questi qua erano stati indottrinati e comincia a dargli una maggiore libertà. Questi sono così coraggiosi, Shin in particolare è così coraggioso, che in un ricevimento con Kim Jong-il, non so se avete idea di cosa potessero essere i ricevimenti con Kim Jong-il, era un signore, no, che viaggiava in Mercedes, gli arrivava il caviale, lo champagne, mentre in quegli anni si moriva letteralmente di fame in Corea del Nord. Lui faceva, c'erano le signorine che si spogliavano, c'era la cosiddetta armata della gioia, che era proprio un battaglione inquadrato nell'esercito del popolo nordcoreano, diciamo, dell'esercito del popolo coreano, che erano delle signorine particolarmente belle che venivano scelte qua e là nel paese per, come dire, soddisfare il capo. In questo ricevimento riescono a nascondersi un registratore e a registrare la voce di Kim, il quale confessa loro: sì, io ho chiesto ai miei sottoposti di portarvi in Corea del Nord, ma non intendevo di rapirvi, non intendevo che dovevano rapirvi. Questa è una cazzata che Kim ripeteva continuamente. In realtà l'ordine era molto chiaro, sì. Lui si è sempre difeso a questa maniera per tutti i rapimenti, in parte ammessi dalla Corea del Nord. Quindi noi conosciamo la voce di Kim Jong-il per quella registrazione, perché Kim Jong-il non parlava mai in pubblico. Mentre il figlio parla continuamente.
Ma neanche nelle grandi occasioni, Antonio?
No, lui non parlava. Lui non parlava. Parlava, ma non è che parlava in televisione. Cioè, non abbiamo. È chiaro che nei congressi, nelle riunioni parlava, la voce ce l'aveva.
Sì, però non veniva
non
mai distribuito.
Occasioni pubbliche, discorsi pubblici di Kim. La sua voce non era arrivata in Occidente, l'abbiamo conosciuta grazie
a quella registrazione.
A questa registrazione. Bene, lui comincia a fidarsi così tanto di Shin e Choi che a un certo punto comincia a mandarli anche nei festival. Prima li manda a Mosca però è ancora complicata, poi li manda a Vienna, all'epoca l'Austria, all'epoca dovete ricordare, era ancora neutrale, non c'era ancora l'Unione Europea, quindi la Vienna dell'epoca era una città strana, particolare, perché era un po' il portofranco delle spie di tutto il mondo, come anche Zagabria, come anche quella che oggi conosciamo come ex Jugoslavia, che era diventata neutrale anche se era socialista, erano porti franchi. Quindi, arrivato a Vienna, sempre con le guardie, diciamo, del regime, i due riescono a convincere i loro controllori che, dovendo fare un'intervista con un giornalista giapponese della Kyodo, dell'agenzia di stampa Kyodo, stargli troppo addosso avrebbe avuto un effetto negativo nei confronti di questo giornalista, quindi sarebbe stato meglio che loro fossero un po' più defilati. Quindi riesce a convincerli a convincere i loro controllori che di poter andare loro due e il giornalista all'interno di un taxi. Loro dovevano seguire con una macchina alle spalle. Arrivati nel taxi, dicono al tassista: corri al consolato americano. Quindi per le strade di Vienna c'è questa specie di inseguimento, riescono ad arrivare al consolato americano e si consegnano agli americani. Quando arrivano in Corea del Sud non gli crede nessuno, cioè tutti sono convinti che loro fossero dei traditori.
Quindi, la macchina della propaganda aveva funzionato benissimo.
Sì, un po' è quello, un po' il regime sudcoreano apprezzava particolarmente. Comunque la macchina della propaganda aveva certamente funzionato e loro riescono a convincere tutti del fatto che in realtà loro erano stati rapiti esclusivamente grazie a quella famosa registrazione. Dopodiché Shin viene contattato dagli studios a Hollywood, passa a Hollywood, fa anche un film che non ha un grandissimo successo, viene un po' dimenticato anche da Hollywood, tornano in Corea del Sud, poi Shin muore, se non mi ricordo male, nel 2005, nel 2006, e un paio d'anni fa è morta anche Choi. Questa è la storia che sta dietro Pulgasa. Il regime nordcoreano, Kim Jong-il, non ha mai ammesso di aver rapito i due cineasti, mentre c'è stata la missione per alcuni giapponesi, una missione un pochino vaga, però c'è stata, non ha mai ammesso e ha sempre sostenuto che in realtà Shin e Choi erano stati rapiti dalla Corea del Sud e dalla CIA statunitense. Quindi questa è la storia dietro Pulgasari, che secondo me è ancora, è come trama,
è meglio del film.
Assolutamente è meglio del film. Sì, sì. Il film andava fatto su questo. Esatto, questa è la storia.
Infatti, senza nulla togliere a te, Antonio Moscatello, e come ce l'hai raccontata così bene la storia, c'è un libro, se riuscite a trovarlo, che me l'ha suggerito Omar poco fa. Una produzione Kim Jong-il di Paul Fisher, se lo riuscite a trovare, è descritta benissimo.
C'è anche un bellissimo documentario, sì, bellissimo.
Che era su Netflix, vero Antonio?
Che era su Netflix, non so se c'è ancora, però
mi sa che c'è ancora.
Sì, c'era ancora. Si chiama, credo, Gli amanti e il tiranno, una cosa del genere, Gli amanti e il tiranno.
Sì, è sottotitolato, però era... Sì, infatti hai ragione Antonio, grazie, me l'ho ricordato perché era fatto veramente bene. Cioè,
bello, adesso... molto... e lì potete sentire la famosa registrazione anche. Lì potete sentire la famosa registrazione.
Ovviamente adesso non lo riesco a trovare, quindi...
Allora, vi devo una piccola spiegazione sull'interpretazione di Pulgasari, sì. Secondo me. C'è chi dice che Pulgasari, l'avete già annunciato, è il mostro, rappresenta il capitalismo. Però è buono all'inizio. C'è chi dice che rappresenta il comunismo stesso e che in effetti Shin... ha preso un po' per i fondelli Kim Jong-il, riuscendo a far passare un messaggio anti-regime in un film di regime. Secondo me è un po' troppo romantica quest'ultima interpretazione, è un po' troppo semplicistica la prima. La prima è semplicistica per il semplice motivo che la struttura del film non suggerisce quest'idea che sia il capitalismo che è tutti i mali del mondo, e la seconda è troppo romantica, non sarebbe passata, Kim Jong-il non era un idiota. Kim Jong-il era un uomo politico sopraffino come il figlio, quando lo prendono per i fondelli, come prendevano per i fondelli il padre, sbagliano completamente perché sono politici di razza, con tutti i loro difetti da dittatori, però sono politici di razza. No, secondo me la chiave di lettura è sempre la giuce. Che cos'è la giuce? La giuce è la filosofia di regime nordcoreana. Giuce vuol dire sostanzialmente autonomia, indipendenza, addirittura oserei dire autarchia. Autarchia, cioè la capacità del popolo la capacità del popolo coreano di reggere se stesso. Ed è un tema cruciale per capire la Corea del Nord. No, non è contro gli ismi in particolare, è per il Kim Il-sungismo, ecco, poniamola così. La giuce, questa idea di autonomia, che è una forma di confucianesimo un po' mischiato al cristianesimo, dovete sapere che Kim Il-sung aveva studiato dai preti, questa forma di confucianesimo mischiato un po' al cristianesimo con elementi giapponesi del Kokutai, del corpo nazionale, che era la teoria imperialistica giapponese, è una quarta via, se consideriamo quella eurocomunista la terza via, la quarta via del socialismo, di cui si è sempre molto poco parlato, che è un socialismo anti-internazionalista. Cioè l'internazionalismo comunista non ha attecchito in Corea del Nord, come d'altronde era ovvio, visto diciamo il carattere e la cultura nazionale dei coreani. E il comunismo in un solo paese, ma ancora di più è il comunismo con caratteri esclusivamente coreani. Allora, questa eroica resistenza del popolo, anche di fronte a questo mostro che potete interpretare come capitalismo, come comunismo, io direi come internazionalismo, globalismo addirittura, che mi sembrerà un po' spinta come interpretazione, però in realtà nel dibattito nordcoreano è sentito questo tema da sempre. Ecco, la resistenza del popolo coreano, a fronte dell'aiuto straniero, che può essere all'inizio amichevole, ma dopo diventa cattivo, è un tema molto sentito, e quella secondo me è la chiave interpretativa del libro. Per esempio, per essere chiari, Kim Il-sung ha sempre giocato sui due forni, tra Cina e Unione Sovietica, conoscendo la rivalità tra i due paesi pur comunisti entrambi, ha sempre operato sui due tavoli, tenendosi però a distanza da ambedue, sempre. Quindi ti stanno un po' dicendo, attenzione che anche il grande mostro internazionale operaista che se magna il ferro, anche comunista, che tu chiami per aiutarti, in realtà poi si può trasformare nel tuo nemico. La Cina ha perso, non mi ricordo se 1,8 milioni o più di 1 milione di uomini, di soldati, anche se erano volontari, nella guerra di Corea. Quindi è stata chiamata per aiutare, però ti sta anche di quel film, ti sta dicendo, fidati, amici e nemici, comunque sono stranieri, anche se li hai chiamati per aiutarti, questi qua poi te magnano. Quindi stai, popolo coreano, tu devi fare affidamento solo su te stesso, quindi l'amico poi lo devi sconfiggere. Questo è quello che sta dicendo. Quindi se la chiave di lettura è la giuce, no? Mm-hmm. Allora capite anche la trama di Pulgasari, ed è una trama perfettamente conforme alla propaganda nordcoreana. And a terrible sound, he pulls the spinning high tension wires down. Di più, è un tema che ancora oggi è valido per i nordcoreani, perché se voi pensate che quel mostro di ferro può essere la Cina di oggi o anche la globalizzazione, e beh, quel film è attuale, visto l'atteggiamento e l'approccio che ha anche la Corea del Nord di oggi. Per questo io, per esempio, non credevo nell'apertura un po' così naif di Trump, e diciamo la possibilità che Trump potesse fare la pace con la Corea del Nord, che invece aveva convinto ampiamente tanti anche colleghi, insomma, che molto esperti, quindi anche con buone fonti, ed erano convinti che Trump avrebbe fatto la pace. Sicuramente era la grande svolta storica. A me non ha mai convinto, ma per un motivo molto semplice: finché l'ideologia di Stato esiste, un'ideologia di Stato che è insegnata nelle scuole ai bambini, come accadeva col fascismo da noi, e che si chiama Giuce, è quella l'idea di una internazionalità, di un rapporto con l'esterno, non passerà mai. Pulgasari è quello, il mostro è quello, è la globalizzazione, se la guardiamo con gli occhi e con i termini di oggi. Se la guardiamo con i termini di allora, era un messaggio: non fidarti dello straniero, anche se ha le sembianze di un amico all'inizio.
Che ti tende a fregare. Te, Omar, come la vedi? Concordi anche te con Antonio?
Sì.
Sì.
Alla luce di questa rilettura di Antonio, direi di sì.
Assolutamente sì. Ma avevi segnalato anche un'altra cosa, un libro riguardo sempre alla Corea del Nord, visto che ci stiamo un po' staccando dal film, lo faccio vedere qua.
Questo è tanto, ne avevamo parlato di persone poi in qualche diretta in qualche podcast con Antonio. Questo è Guy Delisle, che è un fumettista, produttore di cartoni animati canadese, che ha questo, chiamiamolo, bellissimo vizio di, dove lui si sposta per lavoro suo o per lavoro della moglie. La moglie è una medico di Medici Senza Frontiere, ha questa, diciamo, bellissimo vizio, come dico io, di analizzare in una maniera, secondo me, Antonio, leggera ma sofisticata nello stesso momento.
Assolutamente.
I posti dove lui si è, diciamo, si è recato, diciamo che Pyongyang è uno, ha fatto anche, mi pare, la Birmania, ha fatto Gerusalemme, ha fatto Shenzhen. La Cina, Shenzhen ha fatto, Diciamo che Pyo Young è stata proprio una sua esperienza, proprio sua professionale, che è stato, mi pare, più di un anno a lavorare a Pyongyang in qualità di supervisore in un, nel, come si chiama il core, mi pare, Antonio, il praticamente è un
Morambong,
sì, esatto,
il coro, si chiama più che coro, quello è un, è un, come posso dire,
si può dire un istituto d'arte,
è un conglomerato artistico, lo chiamerei piuttosto così, perché Morambong è il, e qui vi consiglio di andare su YouTube che troverete il paradiso, guardate, se cercate Morambong troverete tutti i concerti della band Morambong, che è fatta tutta di queste donne, di queste ragazze stupende vestite alla nordcoreana, insomma, poi sono, ma non è un fatto, diciamo, sessuale, è proprio estetico, cioè,
no, tanto sono tutte band,
sì, la girl band nordcoreana, sì, sono fantastiche, guarda, se amate un po' il trash, un pochino questo è davvero spettacolare.
Diciamo che ricordiamo anche una cosa interessante, che la sezione cartoni animati, diciamo, chiamiamola sezione animazione di questo ensemble, è stato uno dei creatori di Adrian.
Sì, è vero, Adrian. Daniele, dov'è? Adesso salterà fuori Daniele con Adrian. Che per cui... lo sai, Omar, che se tu lo citi, sì, poi ci devi portare i master originali in 4K, lo sai.
Comunque, ritornando a noi, tornando al Bon Guy, il Guy sostanzialmente era lì in qualità di... Perché dovete sapere che gran parte degli studi occidentali, ma anche ultimamente anche giapponesi, affittano gran parte della produzione, quelli cosiddetti l'intercalare, agli studi coreani, perché praticamente costano, nordcoreani, perché costano molto di meno rispetto ovviamente in termini di costi. E lui era lì proprio per supervisionare questa produzione per bambini francese, tra l'altro, e ha dipinto, secondo me, Pyongyang, ma se volete poi tutta la cultura che ci sia intorno, per cui anche la Giugge, c'è, per esempio, mettelo, non per da spoiler, ma però se lo prendete e compratelo perché ne vale veramente la pena, c'è tutta la parte che Antonio va a visitare i musei, quelli dedicati a Kim Jong-il, quelli dove c'è dentro di
più,
sì, che quelli prendono, dove c'è dentro di tutto di più a livello di regali che gli hanno fatto, e ovviamente lui le tratteggia come le potrebbe vedere un occidentale, perché con una penna, direi, ironica, ma non come dire, non da presa in giro del popolo, perché
esatto. Sto cercando, no, non lo trovo qua, non ce l'ho sotto mano. Ho una fantastica biografia di Kim Jong-il, che sarebbe stato interessante, perché per capire un po' il personaggio, no? Perché poi alle spalle il vero regista occulto è Kim Jong-il, vabbè, se non conoscete la storia della nascita di Kim Jong-il, cercatela, perché è fantastica. Cioè, pare che quando lui è nato... Allora, innanzitutto, Kim Jong-il nasce in Unione Sovietica, lo sanno tutti, perché là si stava addestrando il padre. Però la propaganda di regime lo fa nascere sul monte Paektu. Monte Paektu è fondamentale perché è un monte sacro per i coreani. Nasce sul monte Paektu, e nel momento in cui lui nasce tra le nevi, non si capisce come, nasce tra le nevi eterne del monte Paektu, all'improvviso si vede l'arcobaleno, perché è chiaro, e si sente il ruggito della tigre. Questo è il modo in cui è nato Kim Jong-il, cioè è una mitologia. I leader nordcoreani sono espressione di una mitologia. Questo è uno dei motivi per cui la voce di Kim Jong-il non andava sentita, e portare fuori la voce del leader del sole, il posto dove sono, come posso dire, ricordati, il mausoleo dove sono ricordati sia Kim Il-sung che Kim Jong-il, è il palazzo del sole. Ora, la mitologia del sole, non so se vi richiama qualche cosa, vi richiama il Giappone, non a caso la Corea è stata colonia giapponese, perché quel regime ha preso un po' di qua e un po' di là, un po' di cristologico, un po' di molto di confuciano, ma anche un po' di simbologie e ritualità giapponesi.
Intanto si dicono neanche esatto, Leonida neanche poteva Leonida fare meglio.
Certo, cioè Kim Jong-un in questo è molto diverso. Allora, innanzitutto Kim Jong-un, qualche volta adesso lo chiamano chairman, però non è il presidente della Corea del Nord, come non era il padre. Non nelle case di tutti, in ogni luogo pubblico e privato, comprese le case private, ci devono stare le immagini, le fotografie o diciamo le immagini di Kim Il-sung e di Kim Jong-il, padre e figlio. Quelle di Kim Jong-un no, non ci devono stare. Per il momento almeno, anche perché è vivo, quindi magari pensa pure che porta sfiga e porti sfiga. Perché lui in un empito di pietà filiale, che è una cosa fondamentale per il confucianesimo, non si mette sullo stesso livello del padre o addirittura del nonno, quindi non verrà mai nominato per il presidente eterno. Si chiama maresciallo, lui è il maresciallo, sì, sì. Oggi è il leader supremo, lo chiamano leader supremo, ma non presidente della Corea del Nord, della Repubblica Democratica Popolare di Corea, si chiama così, non da DPRK in inglese. Altro elemento, lui però parla pure tanto, parla pure parecchio, perché ha studiato in Svizzera, anche questa sarebbe una storia fantastica, raccontare gli studi di Kim Jong-un in Svizzera quando amava la pallacanestro, sì. Tanto è vero che poi è diventato amico di, come si chiama?
Esatto. L'unico, il primo americano che ha messo piede, cioè ha potuto parlare con un presidente nordcoreano, sì. È stato lui.
Poi tenete presente che c'è sempre questo elemento sportivo, lo sport è sempre una chiave di ingresso nella Corea del Nord, no? Prima del Rodman c'è stato un altro grande sportivo che ha instaurato rapporti molto amichevoli con la Corea del Nord e con il leader, e sapete chi è? Tu forse, Marco, sei troppo giovane, ma Omar lo dovrebbe sapere. Aia, ti becco, ti ho beccato in castagna. Col sorcio in bocca, come dicono a Roma. E Antonio Inocchi.
Antonio Inocchi.
E lui fece proprio una campagna per cercare di portare lo sport in Corea del Nord, la lotta. Insomma, lui è stato a lungo il Razzi, l'Antonio Razzi.
Esatto.
E ricordiamo Antonio Inoki, wrestler giapponese conosciuto anche in Occidente, soprattutto a lui è stato accostato più volte la figura dell'uomo tigre, ecco, quindi noto da noi
tanto aveva intrapreso anche una, non so se la può restare, una carriera politica, giusto Antonio?
Da politico. Lui è andato tante volte in Corea del Nord, soprattutto da politico, sì. Perché lui tra l'altro ha una storia fantastica, perché lui è nato in Brasile, è un Misei, quindi è giapponese di origine, ma in realtà è giapponico brasiliano Antonio Inoki, quindi è per questo che è il nome Antonio. E sì, lui ha avuto una lunga carriera politica, ancora oggi è un personaggio molto considerato, anche se diciamo questo rapporto con la Corea del Nord un pochino l'ha messo in ombra poi negli anni.
Visto che ci stiamo avviando oramai verso la chiusura di questo video, vorrei citare, aprire un angolo, abbiamo parlato di tanti libri e ne vorrei citare uno che di Gricon, di Marco Casolino, ricordo un romanzo che parla dei problemi di realizzazione di questa serie giapponese Gricon andata in onda negli anni 70. Adesso purtroppo stasera non c'è Marco che direttamente nei commenti. Leggetevi questo libro, è molto carino e interessante, soprattutto sulla cultura giapponese vista dagli occhi di un occidentale maniaco di Cell e comunque di robottoni giapponesi come Marco Casolino.
E direi che tra l'altro lì è stato io ho conosciuto Marco per per Gricon e Pulgasari. Per...
E adesso siamo ovviamente qui a parlare di Pulgasari. Tra l'altro ho fatto qualche ricerca e parlando di Pulgasari in Italia non ci sono praticamente video che parlano di Pulgasari, quindi questo probabilmente sarà uno dei primi. Ricordo che è disponibile su YouTube, liberamente visibile, sì. Ho visto sottotitolato in giapponese,
sì, ma c'è la versione,
con l'aggiunta la dell'italiano, andò, quindi sì. Cioè,
quella è la versione sì. che andò in Giappone, sì. nei cinema giapponesi.
Sì, tanto è distribuito da Toho, tra l'altro.
Cioè, io credo, adesso forse qui mi sbaglio io, Omar mi correggerà, io credo che questo film non sia stato distribuito in Corea del Nord.
No, allora, infatti sì, è vero, non era stato è stato per assurdo, pur essendo un film tutto sommato, cioè come notevole, no? Però non era stato per assurdo, era stato distribuito in Corea del Nord.
Ecco, infatti, che appare così Marco Casolino, lo citiamo, lui appare così dal nulla.
Come Gricon, è un...
Esatto. E infatti mi pare che tanto, ma è stato e tanto in Sud Corea è arrivata la versione quella giapponese con i sottotitoli praticamente, per cui diciamo per assurdo i nordcoreani non hanno potuto godere di questa opera come dire, dell'opera omnia, esatto, del governo sostanzialmente, no? Ecco.
Io sempre per ultima cosa, ormai direi che andiamo verso la chiusura, ricordo questo libro bellissimo di Antonio Moscatello che parla appunto dei rapimenti che fece la Corea del Nord e probabilmente fa anche ancora, non lo so, in Giappone e nei paesi limitrofi, quindi magari accennacene un attimo così fa venire voglia alla gente di prenderlo.
Beh, ma dai, un po' l'ho raccontato, io seguo in questo libro, seguo soprattutto le tracce di una rapita, la più famosa, Yokota Megumi, che fu rapita a 13 anni nel 78 e che non sappiamo perché potrebbe essere ancora viva lì in Corea del Nord. A un certo punto le sue tracce si sono perse, la Corea del Nord sostiene che si è suicidata, però in realtà non ha mai dimostrato, non ha mai portato le prove di questo fatto. La Corea del Nord ha rapito almeno 19 giapponesi, diciamo accertati,
confermati.
Lei ne ammette 13, 5 li ha restituiti, quindi ci sono 5 giapponesi con le famiglie che sono riusciti a tornare in Giappone e che hanno raccontato la loro storia anche in libri. Altri 8 li ha dati per morti senza dimostrare l'avvenuto decesso di nessuno di loro. Poi ci sono una quantità enorme di altri giapponesi cui si sospetta che siano stati rapiti. Poi ci sono altri cittadini di altri paesi, sudcoreani principalmente, ma anche cinesi, thailandesi e udite udite 2 italiane, di cui non conosciamo i nomi, non sappiamo praticamente nulla, sappiamo solo che sono state viste 2 italiane all'interno di uno di questi centri dove vivevano i rapiti. E un rapimento è avvenuto a Roma, il rapimento di una pittrice rumena, abbiamo scoperto questo rapimento con la scoperta di questo rapimento, è un'altra storia da cui potremmo trarre un film, perché è una roba pazzesca. C'è questa ragazza che viveva a Roma, diciamo, lavorando come pittrice, poi magari faceva anche altro, non lo sappiamo, una ragazza bellissima per l'epoca, che era andata via dalla Romania di Ceausescu. Questa ragazza viene attirata con l'inganno in Corea del Nord, le promettono una mostra monografica a Hong Kong o a Tokyo, non si sa. Si ritrova in Corea del Nord, lì viene costretta a sposare un disertore americano, con uno dei famosi 4 disertori americani che erano scappati in Corea del Nord e poi si erano trovati incastrati in Corea del Nord a fare gli attori per il cinema nordcoreano, loro dove, facevano la parte dell'americano. Ma,
comunque, Antonio, non spoileriamo troppo, perché sennò dopo non lo prendono più.
Aspetta, però voglio raccontare come la racconto in un attimo, proprio un secondo, come hanno scoperto, abbiamo scoperto la storia di questa ragazza che si chiamava Doina Bumbea e che è morta, mi pare, nel 93, nel 92, per un tumore. Molti anni dopo la BBC ha fatto un documentario su questi quattro scellerati disertori. Tra questi c'era anche il marito imposto di Doina. Mm-hmm. Che succede? Succede che intervistano uno dei due figli di Doina e di questo scellerato, di questo americano, che si chiama Gabby, che è un militare dell'esercito nordcoreano, che però ha le fattezze di un occidentale, e si chiama Gabby, cioè Gabriel. Casualmente questo documentario viene trasmesso in Romania nel 2006 o 2007, viene trasmesso in Romania. In Romania casualmente il fratello di Doina, che si chiama Gabriel,
pensa a te?
Si vede in televisione, perché questo qua è sputato al fratello, si vede in televisione, questo si chiama Gabriel, dice che la madre era rumena, che si chiamava Doina, che era sparita, che insomma, racconta la sua storia, questo qua sbarra gli occhi e dice cacchio, ma questa è Doina, è mia sorella, e comincia a cercare su internet, trova l'associazione dei familiari dei rapiti, ricostruisce tutta la storia, e noi così sappiamo che a Roma è stata rapita una ragazza rumena. Poi questa storia la scrive per primo, non l'ho scritta per primo io, ma l'ho scritta per primo sul Corriere della Sera, Guido Olimpio. Io come lui ho seguito un pochino le tracce anche di questa ragazza, sono arrivata a un tizio che potrebbe essere stato il gancio con i nordcoreani. Questo qua mi ha chiesto tipo 5.000 euro per intervistarlo, vive in una isola caraibica, non mi ricordo dove, io gli ho fatto, scusate il gesto, lo faccio, però gli ho fatto così ed è finita qui, tanto la storia ormai la conoscevo e non era neanche il centro della mia inchiesta all'epoca. E via, insomma, quindi sono tutte le storie di questi rapimenti, ognuna di queste storie è un film a parte. Ognuna di queste storie è un film a parte, cioè, ed è incredibile, perché a me quello che ha colpito è questo, e oggi col Covid forse stiamo vivendo un pochino questa sensazione, la capacità della storia, degli eventi storici di cambiare le vite delle persone. Cioè, noi viviamo nella nostra bolla vitale, andiamo la mattina al lavoro, ci andiamo a prendere il caffè con gli amici, facciamo tutte queste operazioni senza sapere che abbiamo un qualcosa di incombente addosso che si chiama storia. E che quella ci sta storia, capitando, sì. Esatto, oggi ci sta capitando. Quella storia ce l'hai addosso e può manifestarsi come un piccolo virus che ti cambia la vita da un giorno all'altro, o come le spie di un dittatore folle che ti vengono a rapire su una spiaggia mentre stai pomiciando con la tua ragazza, come è accaduto più volte in cose.
È comunque infilano
in una barca e ti portano in Corea del Nord, cioè delle robe incredibili. E questa cosa mi ha sempre colpito moltissimo.
Allora, Antonio, io ti devo interrompere perché tra pochissimi secondi Omar ci dovrà lasciare andare da Marco Casolino. Sì, infatti cambiate canale anche voi, andate da Marco Casolino, che sta appunto intervistando Flora Staglianò riguardo gli adattamenti televisivi. Poi Flora verrà anche qui tra qualche settimana parlando di un'altra cosa riguardante proprio gli adattamenti televisivi. Ma adesso andate là subito a vedere insieme a Omar. Io ricordo solo un'ultima cosa: quest'altra settimana ci sarà una live, rimanendo sempre in Corea, questa volta sulla Corea del Sud e tutti i drama coreani che stanno arrivando da noi tramite Netflix o tramite altri servizi, e che sono veramente ben fatti e che stanno ricevendo tantissimo successo anche a livello di Oscar per alcuni film. Io ringrazio nuovamente Antonio Moscatello e Omar Serafini, e anche voi che ci avete seguito. Grazie, alla prossima settimana.
Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie della pazienza.
Ma è sempre bellissimo ascoltarti. Ciao ciao.
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.